presidente del fondo L Venture Group.
Prendendola un po' alla larga, sabato conversavo con Massimo Valerio Manfredi, che è uno scrittore ma soprattutto uno storico, sulla bellissima spianata dei mercati traiani. E parlavamo di storia romana e lui mi dice: vedi, sulla colonna traiana, simbolo di un impero millenario, c'è la statua di un pescatore palestinese, Pietro, che però poi ha garantito altri 1000 anni di governo di questa città con la Chiesa Cattolica. Ecco, la rivoluzione è continua. Un altro flash brevissimo: studiavo negli Stati Uniti 35 anni fa, uno degli eroi era il giovanissimo presidente di Citibank, allora un ragazzo di 42 anni, che aveva rivoluzionato in 10 giorni il processo degli assegni. Sapete che negli Stati Uniti gli assegni emessi vengono restituiti nello statino mensile a chi li ha emessi. 6 milioni al giorno di assegni. Ecco, questo qui aveva rivoluzionato trattando questi assegni non più in maniera burocratica, ma come se fosse un flusso meccanico di una catena di montaggio o smontaggio. 10 anni fa, in Svezia, ospite dell'ABI locale, l'Associazione Bancaria Italiana, festeggiamo la fine degli assegni. In Svezia non circolano più assegni da 10 anni perché tutti hanno internet e tutti hanno i pagamenti online. Quello che 35 anni fa era una rivoluzione, 25 anni dopo è sparito. E la difficoltà è proprio cogliere questo continuo cambiamento, perché da che mondo è mondo c'è sempre stato. L'abilità sta nell'adeguare la nostra mentalità a questo cambiamento e riuscire a guardare avanti. E sono contento che siano stati vari interventi della pubblica amministrazione che stanno lavorando in questo senso. Il Stefano Firpo ha raccontato una cosa, non so se l'avete colta, che sta cambiando il fallimento. Il fallimento prima era un bollo d'infamia, uno non poteva più far parte quasi della società civile. Ora pensate a uno Steve Jobs che nella sua vita ha avuto almeno 2 fallimenti, ma è sempre ritornato in sella. Cosa sarebbe stato in Italia? Ecco, quelle sono le regole importanti. L'accesso delle donne, parlava Monica Parrella, di cercare di fare spazio anche a una visione differente. Devo dire che nella nostra società quotata in borsa siamo stati i primi a doverci adeguare alle quote di genere, 3 consiglieri su 7. All'inizio l'abbiamo sofferta perché eravamo un gruppo coeso di persone che ragionavano allo stesso modo. Allora abbiamo attribuito i posti di consigliere in quota di genere a delle persone diverse, un'esperta di corporate governance, un avvocato e un'esperta di lobby. Beh, devo dire che oggi, a distanza di 2 anni, meno male che abbiamo fatto quella scelta, perché erano delle componenti essenziali nel muoversi di un consiglio di amministrazione in maniera armonica con il resto della società civile. Ma mi sono un po' allontanato dalla che cos'è la nostra piccola organizzazione. Noi abbiamo qui a Roma un acceleratore d'impresa. Cos'è un acceleratore d'impresa? È un luogo fisico dove diamo ospitalità a delle idee, ma prima di tutto a dei gruppi di persone capaci di portare avanti queste idee. Le finanziamo per un periodo di 6 mesi, dandogli tutto un supporto logistico ma anche relazionale, in modo che possa crescere una nuova impresa. E la finanziamo come? Attraverso una società di capitali, una vera e propria venture capital, che però ha la caratteristica unica in Europa di essere quotata al mercato principale di Milano e quindi di raccogliere fondi da terzi, sempre privati, e poi indirizzarli a queste nuove imprese. La peculiarità è che intorno a questo piccolo nucleo stiamo creando un grosso ecosistema per favorire la rapida crescita di queste società, e l'abbiamo fatto attraverso un accordo con la LUIS, l'acceleratore si chiama LUIS & Labs, che ci fornisce un supporto non solo di carattere accesso a il mondo dell'università, in particolare dell'università sociale, ma anche relazionale, appunto, e attraverso il loro ufficio stampa, che è formidabile. Non solo LUIS, ma anche evidentemente Sapienza e Roma 3, che ci forniscono poi ingegneri capaci di portare avanti la parte tecnica delle imprese. Abbiamo fatto con accordi con istituti di credito, in particolare l'Unicredito, che ci ha scelti come veicolo per finanziare con dei convertible bond, quindi con dei finanziamenti veri e propri, ma che possono essere convertiti poi in azione, appunto le piccole imprese nascenti che trovano difficoltà nel finanziamento. L'abbiamo fatto con sponsor più importanti come Wind, come Kaspersky, che forniscono un'interazione molto costruttiva con queste piccole aziende, e lo stiamo facendo con n altri elementi. Non da ultimo, appunto, tutta la pubblica amministrazione, cercando anche di spingere per rimuovere quelli che Guido Carli già in un suo opuscolo degli anni fine 70 parlava di lacci e lacciuoli della piccola amministrazione. Mi ha fatto molto piacere l'intervento di Cobis, che ha richiamato anche Uber. Se potete, rintracciate il foglio della settimana scorsa, dove c'era un grosso articolo dal titolo I distruttori. In realtà distruttori lo siamo anche noi, ma nel senso positivo, nel senso della disruptive creation di Schumpeter. Nell'articolo distruttori parlava proprio di Uber, che fornisce un servizio molto facile a chi ha bisogno di spostarsi in città, che prescinde dalla moneta contante, dal telefonate eccetera, ma con una semplice app vi chiama una macchina che vi porta e poi vi manda automaticamente il resoconto, che potete poi portare in azienda per farvelo rimborsare. Ha suscitato polemiche a non finire. Esiste non solo in Italia, ma nel resto del mondo certamente delle lobby molto agguerrite e potenti, che hanno proprio per loro compito garantire lo status quo. Ma se noi guardiamo invece al consumatore, vuole servizi più immediati, servizi più semplici da usare. E questo è il progresso che non si può arrestare. Mi dispiace anche per il nostro Maurizio Tondi, che vi ha presentato un bellissimo progetto, anzi una bellissima attività della sua società, ma io posso dire che abbiamo da noi, non finanziata da noi, ma ospite, una start-up irlandese che fa dello smartphone un centralino, e con 10 euro al mese di abbonamento gli smartphone di una piccola e media impresa interagiscono tra di loro, eliminando l'oggetto fisico del centralino, portando tutto in cloud, e l'evoluzione è continua, inarrestabile. E noi, come si diceva prima, dobbiamo ascoltare questi ragazzi che hanno, i ragazzi della generazione 2.0, che hanno queste idee che certamente io non ho, ma che ho allenato una certa pratica per cercare di riuscire con loro a costruire la società del domani. E questo è un allenamento che dobbiamo fare tutti quanti, perché certamente mentre l'innovazione una volta era molto più lenta, un mio nipote ha fatto una tesi sul turismo, e non avevo mai fatto caso, l'avvento della ferrovia ha cambiato radicalmente il modo di vivere non solo in Europa ma poi nel resto del mondo, perché ha permesso a masse popolari di spostarsi per esempio nei luoghi di vacanza. Non esisteva turismo come lo intendiamo oggi prima della ferrovia, che era nata per i trasporti eccetera, ma poi che è stato un modo per cambiare le nostre abitudini e non più andare nella villa fuori porta, come potevano permettersi pochi, o nella campagna, ma andare al mare. Sono delle rivoluzioni che oggi corrono sulla rete di internet. Abbiamo avuto la fortuna di avere una persona come Wint Cerf, pochi lo conoscono, ma è quello che ha inventato l'algoritmo di internet. Adesso è un evangelist, vicepresidente di Google, e in quell'ora che è stato da noi, anzi vi invito tutti a venire alla stazione Termini, dove abbiamo 200 ragazzi che stanno costruendo il loro futuro, ma anche il nostro futuro. Siamo al piano superiore della stazione praticamente, accesso dal 34 di via Giolitti, è un'esperienza. Cobis ci conosce anche Stefano Firpo e gli altri, e dove si respira un'aria nuova. La rivoluzione certo non è finita, chissà che cosa ci sarà. E Windsurf ha detto: Google sta studiando delle interazioni per il domani, anche attraverso i famosi occhialetti di Google, dove stanno mettendo in comunicazione sordi con ciechi, e quindi rompendo delle barriere che per molti sono insormontabili. E io spero di vivere ancora almeno 30 anni per vedere che cosa ci sarà nelle altre generazioni. Grazie.